Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo, grazie a Roberto Mistre, alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Ieri è stato presentato il messaggio del Papa per la Quaresima dal versetto del Vangelo di Matteo 9, misericordia io voglio e non sacrifici, un messaggio tutto incentrato sulle opere di misericordia nel cammino giubilare, opere sia spirituali che corporali, perché siamo fatti di corpo e di anima e non si possono disgiungere. Per un commento, don Matteo Crimella, biblista, docente di Nuovo Testamento alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, alla Pontificia Università Urbaniana. Ben trovato, buon pomeriggio don Matteo.
Buon pomeriggio.
Come si passa dai sacrifici alla misericordia?
Questo versetto di Matteo è un versetto di Osea, è il cuore del messaggio del profeta Osea, appunto, misericordia io voglio e non sacrifici. Cioè la predicazione profetica insiste proprio su questo, che non è possibile offrire un sacrificio a Dio, cioè nel Tempio piuttosto che nel Santuario, e poi calpestare la giustizia. Questo è fumo agli occhi del Signore, il quale non se ne fa niente di preghiere perfette, ma che non sono accompagnate da scelte di vita in cui si rispettano i poveri, si è attenti a soprattutto le categorie più deboli, come sono appunto gli orfani, le vedove, gli stranieri e coloro che non hanno il pane. Quindi c'è una profonda unità fra tutto il messaggio biblico, attentissimo proprio ai poveri e quindi a un'attenzione concreta, appunto spirituale, materiale insieme, che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento. E Gesù, riprendendo proprio queste citazioni, diciamo, del profeta Osea, in ogni caso il messaggio profetico, mostra che c'è una profonda continuità fra quanto dicevano quegli uomini di Dio che parlavano a prezzo qualche volta addirittura della vita e quanto lui stesso dice.
È stato detto ieri alla presentazione da Monsignor Gianpietro Dal Toso che non è per niente scontato questo dato cristiano, e cioè che l'uomo è fatto di corpo e di anima insieme, che Cristo è vero uomo e vero Dio. Probabilmente a volte davvero lo si dà per scontato.
Non è per niente scontato, perché è molto più semplice dividere, certamente. Nel senso che la tentazione di ridurre l'esperienza della fede a qualche opera pia, cioè a una preghiera magari anche fatta con fede, con grande zelo, ma che poi non ha una conseguenza concreta nella vita di tutti i giorni, che non si prende cura del corpo, cioè appunto della terra, di quello che è il vivere degli uomini concretamente, questa è una delle grandi tentazioni della fede da sempre.
Dio unifica, Dio vuole l'uomo integrale, mentre il diavolo divide, no?
Certo, c'è appunto la divisione, è proprio la tentazione di separare nei due modi, cioè è possibile una lettura spiritualistica e non spirituale che appunto predilige l'aspetto della liturgia, l'aspetto del culto, totalmente distaccato dalla vita, ma anche il contrario, chi invece si dà semplicemente a un'opera sociale che però non ha un'anima e che alla fine perdendo di vista Dio si ritrova a operare ma senza una direzione, o almeno non nella direzione del Vangelo. Il Papa ha detto tantissime volte: la Chiesa non è una ONG, cioè non è una struttura che semplicemente fa opera dal punto di vista sociale. Chiaramente opera dal punto di vista sociale, ma avendo dietro il Vangelo, avendo dietro un'idea di bene, un'idea di bene dell'uomo che non si realizza semplicemente in questioni materiali, ma si realizza in un progetto molto più ampio.
E come è stato appunto ancora ricordato ieri, il cristianesimo non è né da un lato la religione delle idee, né dall'altro la religione dei sentimenti, di una vaga riconciliazione universale senza alcuna incidenza nella vita di ogni giorno.
Mi pare interessante che la pagina che di fatto viene di più commentata in questo messaggio di Quaresima è la parabola del ricco e di Lazzaro nel Vangelo di Luca, nel capitolo 16 del Vangelo di Luca, la quale, a dispetto così della prima impressione che può fare, non è assolutamente un insegnamento sull'aldilà. Gesù indubbiamente utilizza l'immaginario del primo secolo a proposito del dopo morte, ma questa parabola ha proprio la singolarità di mostrare un povero povero, è un pitocco, direbbe, cioè dice il testo, quindi uno che non è in grado di badare a se stesso e vive di stenti, Lazzaro, e l'altro invece un uomo ricchissimo che veste come un imperatore con la porpora. La morte capovolge le due vicende, uno il povero è nel grembo di Abramo e l'altro invece è all'inferno, è praticamente fra le fiamme. Ora è interessante vedere come il dialogo che viene ricordato dal Papa in questa lettera di Quaresima, il dialogo fra Lazzaro e fra Ricco e Abramo ritorna esattamente in terra, cioè con la situazione dei fratelli che vivono come il ricco e che in fondo non scelgono di non guardare, di non considerare il povero che sta accanto a loro, alla loro porta. E per cui questa parabola ha una grande ironia, cioè quanto viene in fondo proibito al ricco, Abramo dice non manderò nessuno ad avvisare i fratelli, non è possibile che tu abbia un sollievo da parte di Lazzaro, quanto appunto la parabola proibisce al ricco, di fatto lo procura al lettore. Il lettore sa che non è possibile vivere così, cioè che non è possibile calpestare la giustizia e pretendere poi di avere il premio eterno. Questo è indubbiamente un messaggio fortissimo, se pensiamo che questa parabola viene dopo la grande parabola del capitolo 15 di Luca, cioè la parabola della misericordia. E uno dice, ma come? Questo Dio che cerca appunto la pecora, che cerca la dracma, che cerca i figli, che va incontro al figlio prodigo, che esce a convincere il maggiore, quindi una misericordia straordinaria, al di là di ogni immaginazione, e poi è colui che punisce. Allora è un Giano bifronte, allora ha un doppio volto. In realtà il messaggio ci ricorda, il Vangelo ci ricorda che nulla è tolto alla misericordia, la misericordia chiede la giustizia. E chi vive coscientemente, direi, sceglie di non guardare, di non considerare mai il povero che sta alla sua porta, ne porta le conseguenze.
Saremmo cristiani monchi, cristiani a metà, insomma.
Sì.
E quindi, ecco, da qui il fatto che non si può vivere solo partecipando ai sacramenti o pregando nelle forme più svariate. I sacramenti forse, ecco, vanno intesi come input, come occasione di rilancio continuo per un agire oggi.
Certamente il sacramento, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio conduce a una vita che ha la forma di Gesù e quindi concretamente della carità, cioè di quella attenzione che poi si può declinare in mille modi. La carità non è l'elemosina, indubbiamente, è vivere quell'amore come l'ha vissuto Gesù, quindi questo si declina nell'educazione, si declina nell'attenzione ai poveri, si declina nell'attenzione alla politica. Ci sono mille modalità per vivere la carità e ciascuno un po' ha la sua che genialità. Don Bosco non è indubbiamente Filippo Neri, l'attenzione che ha un educatore è differente da quella di colui che si prende cura dei poveri nella carità, cioè sono forme diverse, ma tutte che si ricongiungono nel vivere il grande comandamento dell'amore come segno autentico e distintivo dell'esperienza cristiana.
Questa Quaresima è speciale proprio perché inserita in questo anno straordinario della misericordia. Allora un augurio anche da parte sua, Don Matteo.
Ma indubbiamente questo tempo che anticamente riammetteva i peccatori alla comunione con la Chiesa e quindi alla Pasqua e che poi nel momento in cui i catecumeni sono venuti meno, insomma se ne erano meno, è diventato un tempo fortemente penitenziale, oggi diventa un'occasione splendida per ritrovare questa comunione con Dio, il Dio misericordioso, che appunto stiamo celebrando e riscoprendo in questo anno.
Grazie, grazie a Don Matteo
A voi.
Crimella, biblista da Milano, per averci aiutato ad approfondire ancora di più alcuni passaggi di questo messaggio per la Quaresima. Allora, buona Quaresima ormai imminente, poi buona Pasqua fin d'ora.
Grazie.
E raggiungiamo Lorenzo Fazzini, che è direttore della EMI, l'editrice missionaria italiana. Siamo ben lieti di sfruttare anche questa occasione per presentare insieme un nuovo progetto editoriale, una collana, ma anche una mostra ad essa collegata dal titolo Fare Misericordia, che si inserisce perfettamente in questo cammino quaresimale. Grazie Lorenzo di essere con noi, ben trovato. Buongiorno, direttore. Come
Buongiorno, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
è stata concepita quest'opera?
Ma è stato un amico sacerdote, teologo, che poche settimane dopo l'annuncio del giubileo, nella scorsa primavera, da parte di Papa Francesco, mi ha suggerito l'idea: ma le opere di misericordia sono dei piccoli tesori della tradizione cristiana, ma non sono così conosciuti, perché non dedicate a ciascuno delle opere, quindi sette corporali e sette spirituali, un piccolo libretto, e quindi ci stiamo dedicando a questo. Sono già usciti diversi volumi, altri ne usciranno entro il mese di marzo, insomma pubblicheremo tutte e 14, e i riscontri sono già di interesse, proprio perché c'è anche un pubblico che non conosce così tanto queste piccole perle di saggezza anche della tradizione cristiana.
E proprio così avete scelto per ciascuna di queste opere degli interlocutori che con la loro vita, con la loro testimonianza, con la loro presenza missionaria in varie parti del mondo si rendono esemplari, insomma, in questo senso, no?
Sì, ci sono sia dei testimoni, appunto presi da varie parti del mondo, anche all'estero, sia delle persone che hanno riflettuto già da tempo o per l'occasione su queste opere di misericordia. Per fare degli esempi, la teologa Cristina Simonelli, che è presidente del coordinamento delle teologhe, quindi delle teologhe donne, ha riflettuto su pregare Dio per i vivi e per i morti, mentre una persona più impegnata sul campo, come il padre Chizito Sesana, missionario comboniano in Kenya, ha pubblicato Accogliere gli stranieri. Quindi a ciascuno abbiamo chiesto e affidato, interloquito, per fare in modo che queste riflessioni cogliessero di più ciascuno il proprio vissuto e anche la propria preparazione spirituale e teologica.
A te quale ha incuriosito particolarmente? Chiaramente una coralità di voci, tutte molto emblematiche. C'era una realtà che ti risultava più distante, più estranea, e sulla quale invece hai avuto modo tu stesso, insomma, di approfondire per primo.
Ma è stata un'ottima lettura, davvero veramente molto bella, quella di Guy Gilbert, che è un sacerdote, cosiddetto prete di strada francese, che è sempre stato impegnato nell'ambito delle carceri, del disagio giovanile, che ha scritto Perdonare le offese. È veramente un libro pieno di storie, anche drammatiche, di cosa vuol dire l'offesa, e quindi le persone che hanno offeso, che hanno ucciso, che hanno violentato, che hanno rubato, che hanno inferto dei mali e dei danni ad altre persone, e sentire i cammini di riconciliazione, di pentimento, di perdono che questo sacerdote ha accompagnato in più di 30 anni. Un altro testo che mi ha molto, molto colpito è quello di Antonietta Potente, che è una missionaria domenicana, una teologa che ha fatto molti anni in Bolivia, di cui pubblichiamo a brevissimo, tra pochi giorni, Vestire gli ignudi. Che può sembrare un'opera di misericordia lontana, come dire, così, solo qualcosa che ha a che fare con chi si occupa, ad esempio, della Caritas come attività. Invece il suo ragionamento è un ragionamento molto profondo, che riguarda la dignità di ciascuna persona, la dignità soprattutto di chi è nudo della propria dignità, e e che quindi va rivestito di dignità, ma non solo come un'opera semplicemente di carità, ma alla fine come un atto di giustizia.
Vedo tra gli autori anche un religioso, ma anche poeta portoghese, José Tolentino Mendonça.
Sì, questo è un testo che ci sta arrivando. Abbiamo scelto lui per l'opera di misericordia spirituale, forse più difficile, perché ammonire i peccatori può sembrare anche un atto di superbia. Spesso e volentieri anche Francesco ricorda che siamo noi i primi peccatori, e Padre Tolentino, che è veramente un personaggio in Portogallo di grandissimo interesse.
Io l'ho scoperto anche di recente come traduttore di Pessoa.
Sì, è un poeta, ha pubblicato diversi testi in italiano, è stato tradotto anche in varie lingue italiane, è una persona di grandissima profondità spirituale, di grandissima perizia anche culturale, perché ha una conoscenza anche dell'arte, della musica, della letteratura, del cinema, molto molto profondo, ed è una persona che quando riflette, quando scrive, ha una capacità di spiazzare l'interlocutore in maniera sempre molto vivida.
Beh, perché come accennavi, ma come anche ci diceva poco fa Don Matteo, bisogna sempre cercare di stare su quel diciamo sottile e anche precario equilibrio che c'è tra sì, l'avere misericordia, ma anche non indugiare nella correzione fraterna. Insomma, misericordia e giustizia, no? Questo equilibrio è sempre così difficile da ricercare.
Certo, i libri degli autori che ci hanno fatto la cortesia di pubblicare con noi mettono sempre in risalto questa doppia ambivalenza, ma anche una di più, cioè anzitutto la misericordia ricevuta e quindi la misericordia da donare, che in fin dei conti è un atto di giustizia, cioè è un rendere agli altri quello che si è ricevuto da Dio. Quindi un sentimento, cioè, anzi più di un sentimento, un'opera, perché proprio sono opere misericordia, e noi abbiamo voluto rimarcare questo fatto chiamando il nostro progetto Fare Misericordia. E quindi è un fare che diventa prima un ricevere e poi un restituire, quindi è un movimento che si nutre, come dice Papa nel messaggio, anche di profonda preghiera.
Certamente, sempre nel messaggio leggiamo che la Quaresima di questo anno giubilare dovrebbe essere un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all'ascolto della parola e alle opere di misericordia. Insomma, siamo un po' tutti allineati. Probabilmente queste figure che voi avete scelto per comporre questo nuovo progetto ci aiutano, grazie alle loro esperienze, magari in terre lontane, dove queste forme di alienazione, forse un po' più tipiche del mondo occidentale, non sono così marcate, ci potrebbero davvero aiutare o no?
Sì, perché a leggere varie vicende che affiorano anche da questi testi, che sono sia vicende vicine che lontane, perché ad esempio Cristian Simonelli ha lavorato per 30 anni in un campo Rom, Guy Gilbert, raccontavamo prima, che è una persona da decenni impegnata nel disagio sociale. Padre Chizzito ci racconta l'Africa più disperata, Marcelo Barros cosa vuol dire l'afflizione in un contesto sudamericano segnato da ingiustizie strutturali, Monsignor Fernandez racconta la fame e la sete dei poveri della sua Argentina. Sono, come dire, dei piccoli squarci che fanno intuire la possibilità di una vita cristiana concreta e che non sia solo delegata a delle pratiche cultuali di domenica e basta, ma che intessi veramente la vita quotidiana.
Insomma, come viene scritto, e con questo chiudiamo ancora in questo messaggio per la Quaresima, le opere di misericordia, spirituali e corporali, non servono ad altro forse che a farci riconoscere ciascuno poveri mendicanti, no? E quindi a tenere un po' lontana quella tentazione di diventare Dio, che poi forse prima o poi ci coglie, no? Nel messaggio è esplicito, tra l'altro, questo aspetto, tale delirio diciamo di onnipotenza, no? Viene ripreso Genesi, sarete come Dio. Tale delirio può assumere anche forme sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitarismi del XX secolo. Oggi viene celebrata la giornata della memoria, ecco, probabilmente possiamo leggere questo messaggio anche alla luce di questa giornata.
Mi ha colpito molto questo richiamo ai totalitarismi dentro un messaggio così intessuto di spiritualità, ma alla fine, se ci pensiamo bene, sono state esperienze politiche dove la parola misericordia è stata totalmente cancellata, perché sono stati gli esperimenti politici più sanguinari, proprio perché più cinici verso e più crudeli verso le debolezze umane. Nel momento in cui si estromettevano e si rendevano inumani degli esseri umani, veramente la misericordia, qualunque gesto di attenzione verso il povero, veniva bandito.
Grazie a Lorenzo Fazzini, direttore della EMI, editrice missionaria italiana. Ricordo questa nuova collana, Fare Misericordia, che può essere davvero un prezioso strumento proprio per il tempo quaresimale, ma direi anche per l'intero anno giubilare. Buon lavoro, Lorenzo, molti auguri.
Grazie a voi altrettanto, un saluto.
E io mi congedo da voi ricordandovi il nostro sito radiovaticana.va. Un caro saluto, continuate a seguirci da Antonella Palermo. And my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it.
Turn and face the strain.
Change
it.
Don't wanna be a richer man.
But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.